Buongiorno, questo è il livello C1 del PLIDA, il certificato di competenza in lingua italiana della società Dante Alighieri.
Prima prova di ascolto. Ascoltate il brano, svolgendo successivamente l'esercizio che segue. Sentirete la registrazione due volte. Scrivete quanto più possibile durante il primo ascolto e completate la prova durante il secondo.
Ora avete un minuto per studiare le istruzioni e la scheda.
L'olio d'oliva non è soltanto un gustoso condimento, ma fa anche bene alla salute. Per le sue doti e il suo prezzo, però, è anche uno degli alimenti che subisce numerose frodi e gli espedienti utilizzati sono molti, dall'aggiunta di olio meno pregiato come di girasole, di soia, di colza, fino all'impiego di quello di sansa. Ma come si fa a non incappare in una sofisticazione? Infatti sul mercato l'offerta di olio extravergine d'oliva è davvero vastissima e non basta leggere le etichette, come ci spiega Altroconsumo, che invece ha messo alla prova 25 oli extravergine d'oliva, un test di laboratorio. Manuela Cervilli, buongiorno
Buongiorno.
e benvenuta. Senta, c'è un modo per evitare questi oli sofisticati?
No, purtroppo per i consumatori no, non hanno nessun modo per distinguere un olio dall'altro, se è sofisticato o meno. Diciamo che servono i controlli perché il problema è un problema reale, non lo diciamo solo noi, ma ci sono stati effettivamente dei casi. L'anno scorso l'Ispettorato centrale che controlla la qualità dei prodotti agroalimentari ha fatto notevoli controlli, circa 7.600 prodotti di olio extravergine, e ci sono state delle irregolarità, il 9% su quelli italiani, quindi è una realtà esistente.
Senta, quindi metterli alla prova di un test di laboratorio. Allora, però, quali sono i requisiti, al di là della degustazione che poi vedremo dopo, quindi il sapore, requisiti per mettere alla prova degli oli d'oliva?
Esistono dei criteri per stabilire la qualità dell'olio extravergine che sono stabiliti proprio a livello di legge e di normativa europea. Innanzitutto l'acidità. L'acidità è fondamentale, deve essere molto bassa e serve per stabilire se un olio può essere venduto come extravergine oppure vergine. Quindi è veramente importante. Il regolamento dice che deve essere inferiore allo 0,8%, quindi noi abbiamo testato che effettivamente rientra in questo parametro per gli extravergini. Un altro importante parametro è il grado di ossidazione, che indica, possiamo dire, quanto l'olio è vecchio. Naturalmente dipende da un sacco di processi, però la cosa fondamentale da riscontrare è che inizialmente questo grado di ossidazione è positivo perché fa maturare l'olio. Più si avanza col tempo, più andiamo avanti, inizia un processo di degradazione,
Certo.
assolutamente, quindi il classico sapore rancido che spesso sentiamo quando l'olio è vecchio. Una precauzione è quella di conservare l'olio ben chiuso, sembra banale, ma serve, allontano dalle fonti di luce e di calore e magari in bottiglie di vetro scuro.
Senta, quindi voi avete messo alla prova, diciamo, questi che sono i parametri, appunto, di laboratorio. Poi c'è un'importante caratteristica dell'olio, deve essere appunto buono, gustoso. È solo questione di gusto oppure davvero la prova di degustazione deve tenere conto anche di altre caratteristiche?
La prova di degustazione è fondamentale, è proprio la legge stessa che dice che un olio per essere commercializzato ha bisogno innanzitutto di essere testato da una degustazione, quindi è proprio un criterio di legge che deve, tra virgolette, una prova da superare.
Avete 2 minuti per controllare il vostro lavoro prima di riascoltare la registrazione per la seconda volta.
Ascoltate la registrazione per la seconda volta.
L'olio d'oliva non è soltanto un gustoso condimento, ma fa anche bene alla salute. Per le sue doti e il suo prezzo, però, è anche uno degli alimenti che subisce numerose frodi e gli espedienti utilizzati sono molti, dall'aggiunta di olio meno pregiato come di girasole, di soia, di colza, fino all'impiego di quello di sansa. Ma come si fa a non incappare in una sofisticazione? Infatti sul mercato l'offerta di olio extravergine d'oliva è davvero vastissima e non basta leggere le etichette, come ci spiega Altro Consumo, che invece ha messo alla prova 25 oli extravergine d'oliva, un test di laboratorio. Emanuela Cervilli, buongiorno.
Buongiorno.
E benvenuta. Senta, c'è un modo per evitare questi oli sofisticati?
No, purtroppo per i consumatori no, non hanno nessun modo per distinguere un olio dall'altro, se è sofisticato o meno. Diciamo che servono i controlli, perché il problema è un problema reale, non lo diciamo solo noi, ma ci sono stati effettivamente dei casi. L'anno scorso l'Ispettorato Centrale, che controlla la qualità dei prodotti agroalimentari, ha fatto notevoli controlli, circa 7.600 prodotti di olio extravergine, e ci sono state delle irregolarità, il 9% su quelli italiani, quindi è una realtà esistente.
Senta, quindi metterli alla prova di un test di laboratorio. Allora, però, quali sono i requisiti, al di là della degustazione che poi vedremo dopo, quindi il sapore, requisiti per mettere alla prova degli oli d'oliva?
Esistono dei criteri per stabilire la qualità dell'olio extravergine, che sono stabiliti proprio a livello di legge e di normativa europea. Innanzitutto l'acidità. L'acidità è fondamentale, deve essere molto bassa e serve per stabilire se un olio può essere venduto come extravergine oppure vergine. Quindi è veramente importante. Il regolamento dice che deve essere inferiore allo 0,8%, quindi noi abbiamo testato che effettivamente rientra in questo parametro per gli extravergini. Un altro importante parametro è il grado di ossidazione, che indica, possiamo dire, quanto l'olio è vecchio. Naturalmente dipende da un sacco di processi, però la cosa fondamentale da riscontrare è che inizialmente questo grado di ossidazione è positivo, perché fa maturare l'olio. Più si avanza col tempo, più andiamo avanti, inizia un processo di degradazione, assolutamente, quindi il classico sapore rancido che spesso sentiamo quando l'olio è vecchio. Una precauzione è quella di conservare l'olio ben chiuso, sembra banale ma serve, allontano dalle fonti di luce, di calore, e magari in bottiglie di vetro scuro.
Senta, quindi voi avete messo alla prova, diciamo, questi che sono i parametri appunto di laboratorio. Poi c'è un'importante caratteristica dell'olio, deve essere appunto buono, gustoso. È solo questione di gusto oppure davvero la prova di degustazione deve tenere conto anche di altre caratteristiche?
La prova di degustazione è fondamentale, è proprio la legge stessa che dice che un olio per essere commercializzato ha bisogno innanzitutto di essere testato da una degustazione, quindi è proprio un criterio di legge che deve, tra virgolette, una prova da superare.
Ora avete un minuto per controllare il lavoro svolto.
Fine della prima prova di ascolto.
Seconda prova di ascolto. Ascoltate il brano, svolgendo successivamente l'esercizio che segue. Sentirete la registrazione due volte. Scrivete quanto più possibile durante il primo ascolto e completate la prova durante il secondo.
Ora avete un minuto per studiare le istruzioni e la scheda.
Ero appena un bambino quando è stato lanciato lo Sputnik e quando i primi astronauti e cosmonauti hanno varcato il confine fra la Terra e lo spazio. Ho seguito con l'entusiasmo tipico degli adolescenti, ricordo ancora la notte passata praticamente in bianco, per assistere allo sbarco sulla Luna e, come credo altri milioni di ragazzi della mia età, ho sognato anch'io in quell'estate del 69 di diventare un astronauta e di avventurarmi negli oceani dello spazio. Ho lavorato per anni come ricercatore presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, ho lavorato soprattutto nel campo dei satelliti scientifici e delle missioni spaziali. Certo, non potevo immaginare che per me l'esplorazione dello spazio sarebbe diventata una professione, che un giorno sarei stato io il protagonista di un volo spaziale. Ancora oggi, dopo aver coronato il mio sogno da ragazzo, dopo aver fatto due missioni nello spazio, sono sorpreso che in soli 50 anni, nell'arco della mia vita, siamo stati capaci di raggiungere dei risultati che erano imprevedibili 50 anni fa, quando fu lanciato lo Sputnik. Tutto è cominciato da quella piccola sfera di alluminio, di appena mezzo metro di diametro, che per la prima volta dallo spazio ha lanciato il suo messaggio. Il primo satellite della Terra era in realtà un veicolo piuttosto rudimentale, un oggetto che oggi farebbe sorridere non solo i tecnici ma anche le persone comuni. Eppure non passò inosservato quel 4 ottobre del 57, quando tutti i giornali del mondo portarono in prima pagina la notizia del riuscito lancio sovietico. In America la notizia ebbe un effetto dirompente, e non solo per la popolazione, ma anche e soprattutto per gli addetti ai lavori, che furono colti di sorpresa da questo successo della tecnologia russa, e non fu certo una sorpresa gradita. Erano gli anni della Guerra Fredda, era in atto un braccio di ferro di dimensioni planetarie, oggi diremmo su scala globale, con le due potenze, espressioni di due visioni contrapposte della politica, dell'economia, che si fronteggiavano in una sorta di tregua armata che più spesso sconfinava in un conflitto aperto. C'era stata la rivoluzione in Cina, c'era stata la guerra in Corea, di lì a poco ci sarebbe stata la crisi dei missili a Cuba e l'impegno americano nella guerra del Vietnam.
Avete 2 minuti per controllare il vostro lavoro prima di riascoltare la registrazione per la seconda volta.
Ascoltate la registrazione per la seconda volta.
Ero appena un bambino quando è stato lanciato lo Sputnik e quando i primi astronauti e cosmonauti hanno varcato il confine fra la Terra e lo spazio. Ho seguito con l'entusiasmo tipico degli adolescenti, ricordo ancora la notte passata praticamente in bianco, per assistere allo sbarco sulla Luna, e come credo altri milioni di ragazzi della mia età, ho sognato anch'io in quell'estate del 69 di diventare un astronauta e di avventurarmi negli oceani dello spazio. Ho lavorato per anni come ricercatore presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, ho lavorato soprattutto nel campo dei satelliti scientifici e delle missioni spaziali. Certo, non potevo immaginare che per me l'esplorazione dello spazio sarebbe diventata una professione, che un giorno sarei stato io il protagonista di un volo spaziale. Ancora oggi, dopo aver coronato il mio sogno da ragazzo, dopo aver fatto due missioni nello spazio, sono sorpreso che in soli 50 anni, nell'arco della mia vita, siamo stati capaci di raggiungere dei risultati che erano imprevedibili 50 anni fa, quando fu lanciato lo Sputnik. Tutto è cominciato da quella piccola sfera di alluminio, di appena mezzo metro di diametro, che per la prima volta dallo spazio ha lanciato il suo messaggio. Il primo satellite della Terra era in realtà un veicolo piuttosto rudimentale, un oggetto che oggi farebbe sorridere non solo i tecnici ma anche le persone comuni. Eppure non passò inosservato quel 4 ottobre del 57, quando tutti i giornali del mondo portarono in prima pagina la notizia del riuscito lancio sovietico. In America la notizia ebbe un effetto dirompente, e non solo per la popolazione, ma anche e soprattutto per gli addetti ai lavori, che furono colti di sorpresa da questo successo della tecnologia russa, e non fu certo una sorpresa gradita. Erano gli anni della Guerra Fredda, era in atto un braccio di ferro di dimensioni planetarie, oggi diremmo su scala globale, con le due potenze, espressioni di due visioni contrapposte della politica, dell'economia, che si fronteggiavano in una sorta di tregua armata che più spesso sconfinava in un conflitto aperto. C'era stata la rivoluzione in Cina, c'era stata la guerra in Corea, di lì a poco ci sarebbe stata la crisi dei missili a Cuba e l'impegno americano nella guerra del Vietnam.
Ora avete un minuto per controllare il lavoro svolto.
Fine della seconda prova di ascolto.